dall'Alexander Plaza Jazz Club in Roma, Radio Rock è moderatamente orgogliosa di presentare Il ciclista e il trequartista tornano, a volte il programma radiofonico che non si ascolta alla radio.
Qui dicono entrare in voce.
Allora, entriamo in voce, a volte, in voce. A volte il tempo è più tiranno di altre, diciamolo subito. Quindi dovremmo adeguarci e fare una presentazione scientificamente centrata,
okay.
Per dire, 90esimo minuto
più posticipo. E vale a dire, l'unico programma radiofonico che non si sente alla radio. Che ma poi non è vero, però insomma, fa sci che non impegna.
Si sente comunque,
sì.
Che potrebbe avere come primo sottotitolo Il ciclista e il trequartista ritornano
a volte.
Io pensavo che tu dicessi pausa artistica.
Ah, è vero, la rifacciamo.
Il ciclista
dai.
E il trequartista ritornano.
Pausa artistica.
A volte.
Perfetto.
Per esempio adesso.
Esatto, ma un passo ormai da Gianni e Pinotto, eh?
Dovunque e in qualunque momento ci stiate ascoltando.
Esatto.
Quindi
comunque più o meno diciamo che ci troviamo all'Alexander Platz e che facciamo
in
questa
Roma.
Cosa che è appunto il ciclista, il trequartista, pausa artistica, tornano di nuovo pausa artistica a volte. La regia ovviamente è di Damiano
Capiato
Kingdom, che salutiamo e ringraziamo come dicono quelli alla radio. E noi facciamo questa cosa qui che è una specie di programma radiofonico che però non si ascolta la radio ma si ascolterà attraverso il simpatico e pratico podcast. Detto questo, aggiungerei che alla mia destra c'è il ciclista
e alla mia sinistra c'è il trequartista.
Esatto, e da ciò si deduce che il ciclista è Alex Righi.
Il trequartista è Alberto Castelli.
Perfetto, e come in ogni trasmissione radiofonica presunta o tale che comunque si rispetti almeno un po', potremmo anche annunciare il primo brano, la prima canzone.
Annunciamola.
E spetta a te perché cominciamo con quelli che hai scelto te.
Allora, una città che non abbiamo mai toccato perché
perfetto.
Non c'è nato praticamente quasi nessuno importante è
okay.
Omaha nel Nebraska.
Esatto.
Omaha, Nebraska, ha dato i natali a Fred Astaire, ma poi è andato a Hollywood,
bro, certo.
Tutti quei posti là. Ma altri personaggi non ne conosciamo, tranne uno
sì.
Di colore, che già sì. La comunità afroamericana a Omaha non deve
non
essere
va bene.
Comunque si chiamava George Allen Miles.
Sì.
Miles è un bel cognome.
Molto bello.
Ecco.
Meglio ma conosciuto.
I genitori erano appassionati di jazz e gli diedero lo stesso soprannome di Buddy Rich. Quindi diventò noto come Buddy Miles.
Ma sai una cosa? Le misteriose e ripetibili congiunzioni astrali. Esattamente 50 anni fa Buddy Miles suonava la batteria in una band chiamata l'unica peraltro con Jimi Hendrix,
Band of Gypsies.
Esatto.
In realtà lui è rimasto famoso per quello.
Per quello esattamente. E quindi fecero un disco dal vivo al Fillmore East di New York e la notte di Capodanno. E in realtà il concerto durò tantissimo e infatti in questi giorni proprio in versione deluxe, vale a dire vinili e tutto il resto, esce l'edizione integrale di quel concerto della notte di Capodanno. Questa cosa tu la sapevi?
Il 31 dicembre
e il 69, primo gennaio.
Il primo gennaio 1970.
Esattamente. Band of Gypsies.
Band of Gypsies. Buddy Miles già si era fatto conoscere, era andato sì. A Chicago.
Certo.
Perché da Omaha devi andare in un posto dove c'è un po' di piatto da parlare.
Che
aveva formato un gruppo
aspetta,
con dei bianchi.
Chicago, pausa artistica, la città del vento.
Città del vento, The Windy
esatto.
City. Dove aveva incontrato un chitarrista ebreo di
sì.
Nome Michael
Col
Bloomfield.
Bloomfield. Figlio del farmacista.
E un cantante greco di
greco.
Nome Nick Gravenitis.
Esattamente.
O Grave Nights, come dicevano gli americani. Ma Gravenitis è un nome decisamente greco.
Ok.
E hanno fatto una band di nome Electric Flag
sai
ma
che
lui aveva già incontrato Jimi Hendrix.
Certo, ma sai che nel frattempo ho avuto un flash e mi viene in mente di dire una cosa che non c'entra niente. Ma mi vedevo proprio questo flash. Andiamo via che tra un po' comincia matematica. Sì, tu dirai perché
ma,
Perché in realtà, ma voglio dire, tanto siamo qui tra vecchi amici, insomma, poi la radio o anche il podcast accorcia le distanze. mi è venuta in mente questa frase: andiamo via perché c'è matematica, perché davanti a noi c'è un compagno di liceo mio, che è un grande amico che ovviamente non ci sta sentendo in questo momento, ma noi insomma lo salutiamo e lo ringraziamo. Sei contento di
questo? Concorde, anche se non era compagno,
come dire, di scuola, compagno di liceo, ma bravo, ed era bravissimo in matematica. Mentre invece noi, voglio dire, sia ciclista che trequartista, immagino, per motivi proprio quasi religiosi, con le materie scientifiche non abbiamo nulla a che fare.
Ma in questa trasmissione, in qualunque veste, c'è poca scienza, ma molta fantascienza.
Molta fantascienza. E quindi andiamo con la prima canzone e non ricominciamo, diciamo soltanto Buddy Miles,
un pezzo che portò anche a Jimi Hendrix, lo cantava lui perché lui era un batterista cantante come Tony Cicco.
Come Tony Cicco, ecco. Esatto.
E l'unico pezzo vero scritto da Buddy Miles, però meritava, lo fece anche Hendrix, e si chiamava Them Changes.
Hai capito? Come si suol dire, in questi casi uno lo vivi, uno lo ricordi.
Sì.
Il ciclista e il trequartista, solo grandi successi.
Solo grandi
classici
successi
del passato e grandi successi.
Questa, peraltro, dovunque lui andò, la fece sempre. Con Santana, con Jimi Hendrix. Da solo decise di farla tipo Sly and the Family Stone, che non si sbaglia mai.
Ma no, voglio dire.
E quindi abbiamo
cose che fanno curriculum: suonare la batteria con Jimi Hendrix.
Quello gli è bastato per 60 anni, quanti ha cantato, effettivamente.
Dimenticavo che comunque anche il ciclista e il trequartista hanno fatto delle cose buone.
Sì, ma io avevo una versione più estrema.
Ok.
La mia versione estrema era: Phil Collins ha fatto anche cose buone.
Esatto.
Dovete sapere che il mio collega trequartista ha, come dire, un culto negativo di
negativo
Phil Collins.
Di Phil Collins
lui lo mette in mezzo al pentacolo, sul pavimento, in mezzo ai ceri, con la croce rovesciata.
Esattamente.
Più o meno è quello.
Sì.
Considera che sia il male.
Phil Collins, secondo me, è leggermente meno fantasioso di un impiegato del catasto di Como. o di un architetto di Cologno Monzese, se proprio vogliamo rimanere nella stretta attualità, ma non ci rimaniamo, perché voglio dire,
no.
E comunque le notizie passano prima di noi, come si suol dire. Il programma
successi.
Mainstream, grandi successi, e quindi il secondo protagonista del programma.
Cominciamo di nuovo con la geografia.
Sì.
Il West Yorkshire,
okay.
Che è una regione nord-est dell'Inghilterra, dove lì di gruppi musicali ne sono venuti fuori parecchi, soprattutto in un posto che si chiama Kingston upon Hull.
Sì.
Ma invece da Batley, nello Yorkshire, non è mai uscito nessun cantante, con una sola eccezione.
E lui
si chiamava Robert Palmer.
Esatto.
Che uno è stato, finché è campato, uno degli uomini più eleganti del rock.
Sì, direi
concorrente
di
del solo Brian Ferry, secondo me.
Sì, che però rispetto a lui perdeva, dai.
E comunque Robert Palmer cantò con un gruppo che si chiamava Vinegar Joe, che avevano come etichetta discografica la Island.
Esatto.
Lui fece amicizia con il padrone, il capo della Island, che li conosceva tutti i musicisti suoi, non era come adesso.
Certo.
Che si chiamava
Chris Blackwell.
E fu ospite di Chris Blackwell in Giamaica.
Certo.
Che a questo punto io vorrei chiederti: quante case aveva Chris Blackwell in Giamaica?
Allora, Chris Blackwell al momento di ufficiali ne ha ancora 5 di residenza in Giamaica. Ufficiali.
Che si è liberato di altre.
Sì, poi c'è quelle, ci sono quelle Poro Amigos. E quella storica, quella più importante, è quella dove fu girata la famosa scena di 007, quando Ursula Andress esce dal mare, no? Sulla spiaggia.
Certo.
Quella è la spiaggia privata della prima residenza ufficiale della famiglia Blackwell in Giamaica.
Ecco,
spiaggia
Robert Palmer
bellissima,
era uno dei suoi ospiti.
Esatto.
E Chris Blackwell disse a Robert Palmer: guarda, sei pronto per fare anche una carriera da solista.
E quindi?
E lì che la fa? Nello Yorkshire?
No.
A Londra?
No.
In Giamaica?
No, no.
A New Orleans.
A New
Il
Orleans.
Primo disco lo fa in America, a New Orleans, e gli trovano dei musicisti per accompagnarlo, che si chiamano The Meters. Dobbiamo dire chi erano The Meters? Non c'è il tempo.
Non c'è
una delle più grandi band del rhythm,
esatto,
blues e funk di New Orleans.
Il famoso batterista Larry... Com'era? Larry Nocentelli.
Ah, Leo Nocentelli.
Nocentelli. Esattamente.
Proprio veri della Louisiana.
Veri della Louisiana.
Poi c'era un chitarrista californiano di nome Lowell George, ma c'era soprattutto un geniale pianista, compositore, produttore che si chiamava Alain Toussaint.
Sì.
Alain Toussaint era un grandissimo, ma non mi voglio dilungare, perché una bellissima canzone di Alain Toussaint l'aveva cantata, come la maggior parte delle sue, Lee Dorsey.
Sì.
E sul primo disco Robert Palmer, senza paura, dà il titolo al disco e fa la canzone di Lee Dorsey, scritta da Alain Toussaint, che si chiamava Sneaking Sally Through the Alley.
Just what? Tell them what the fuck you know. I better find.
poi quando era piccolo in realtà viveva a Malta, è Robert vero. Palmer, sì. E fu lì che attraverso la radio conobbe i grandi cantanti soul, Otis Redding per primo, e decise che anche lui da grande avrebbe fatto il cantante.
Eh beh,
però dai, passare l'infanzia e l'adolescenza a Malta non deve essere proprio una cosa bellissima,
no, perché un po' non ti segna, scena, voglio dire, questa grande scena, meglio Yorkshire, quel
meglio
punto,
Yorkshire,
dove però non vai tanto spesso al mare.
Anche questo
a
è
Malta
vero.
Già hai più possibilità,
esattamente. Allora, e a questo punto invece, sai che noi spesso abbiamo tante rubriche in questo programma, no? Avevamo quando lo facevamo alla radio, e c'era anche una rubrica dedicata a brani che sembravano cover e invece erano quelli originali. Adesso invece facciamo l'opposto e apriamo un imponente capitolo nella letteratura contemporanea, cioè cover dei Beatles, prendere un brano dei Beatles e farlo proprio.
Ci vuole un lavoro di ricerca.
Ci vuole un lavoro di ricerca estenuante, esatto. E però tra queste cose io recentemente ho riscoperto un pianista chiamato Ramsey Lewis di Chicago, ovviamente.
Che ringraziamo e salutiamo perché è ancora vivo, c'è sui 90.
92, però salutiamo e ringraziamo, che tanto tempo fa fece un disco interamente dedicato alle canzoni dei Beatles. E tra queste c'era anche una canzone di George Harrison. E qui apriamo proprio in scioltezza due parentesi. Primo, la canzone è tratta dall'album bianco, che potrebbe anche appartenere alla categoria doppi album belli, ma forse era meglio se erano singoli. O no?
Quello forse no.
Azzardata come cosa?
Quello no.
Esatto, però l'altra categoria invece è canzoni di George Harrison. Per rispondere alla domanda storica, perché storicamente alle belle ragazze piace George Harrison?
Ci hai
fatto
vero?
Caso a questa cosa?
Assolutamente, è una cosa, ecco, che a lui piacevano loro.
Esatto.
Parecchio. Era quello, esatto, dei Beatles che si è sbilanciato,
esatto,
di più in merito.
Infatti, in questo momento lo diciamo per quelli che, come dire, ci ascoltano attraverso il simpatico e comodo podcast, ma la componente femminile del nostro straordinario pubblico quest'oggi, al nome George Harrison, ha subito fatto wow. Quindi alle belle ragazze piaceva George Harrison. E tra l'altro Ramsey Lewis scelse una canzone particolare dell'album bianco perché è Dear Prudence. E qui aneddotica di spessore. Chi era Prudence?
Chi era Prudence?
Era Prudence Farrow, sorella di Mia Farrow.
Ah sì.
Che era anche lei nel famoso viaggio
in India, Rishikesh.
Esatto. Ora, e tra l'altro si dice che Prudence Farrow ebbe proprio una vicenda sentimentale non a caso con George Harrison. Però era molto timida, stava sempre nel bungalow, e quindi la canzone dice: Dear Prudence, cara, insomma, Prudence, esci fuori, c'è il sole e gioca con noi. Qualche anno prima, invece, nel corso della prima tournée americana dei Beatles, nel cartellone c'era anche Jackie the Shannon, celebre per l'indimenticabile What the World Needs Now Is Love. E ovviamente che cosa accadde? Si innamorò di George Harrison.
Passarono giorni in un albergo a giocare. Foto li fanno,
esatto,
vedere che stanno sicuramente, esatto, a giocare a Risico. A
esattamente. E
Trivial,
quindi
non
tutto
so.
Questo prima nel tentativo di, come dire, destare l'attenzione del nostro regista che era momentaneamente distratto, ma a questo punto direi di ascoltare Dear Prudence nella versione del maestro Ramsey Lewis. Secondo me è dei pesci Ramsey Lewis. Te che dici?
È dei pesci?
Sì, secondo me sì.
Come chi?
Come Quincy Jones.
Come
Ornette Coleman. Marzo, sì. Cioè, guarda,
va bene.
Prima decade
andremo
di marzo,
a controllare, sì. Questo non me lo
andremo
ricordo,
a controllare. Comunque in ogni caso era Dear Prudence di George Harrison Beatles, l'album bianco.
L'album bianco, quello
e
di Ramsey si
la domanda è sempre quella: perché le belle ragazze si innamoravano di George Harrison, ecco. O viceversa? No, era questa.
Era questa. No, tutte e due, viceversa.
Tutte e due, ok.
In tutte e due le direzioni.
Poi, in un certo senso, visto e considerato che il tempo è tiranno come sempre,
sempre.
Oggi un po' più tiranno, siamo arrivati alla fine del simpatico e comodo podcast.
Allora, io cambierei pagina.
Cambierei pagina, cioè giriamo
dai
pagina.
Dai pesci al toro.
Dal pesci al toro.
Va bene, ti va bene il toro come segno zodiacale?
Assolutamente, ecco. Pesci toro poi è sempre un gran bel vedere, come c'è scritto in un libro pubblicato recentemente. Ma qui ci fermiamo. E quindi questa cosa qui era il ciclista e il trequartista, pausa artistica, tornano
a volte
che è una sorta di programma radiofonico, ma che in realtà non si ascolta la radio, quindi è l'unico programma radiofonico che appunto non si ascolta la radio, ma soltanto nella simpatica e comoda versione del podcast.
Qualcuno nella cornice dell'Alexanderplatz.
Molto spesso, esatto, nella cornice dell'Alexanderplatz. Poi quando si dice Alexanderplatz si dice sempre il Tempio del Jazz a Roma. Cioè magari uno dice, bah, non ci sono mai stato al Tempio del Jazz a Roma. Cioè è come Ventoforte a Caglianiello.
Certo,
esatto.
La Saint-Chapelle, gioiello dell'arte gotica.
Esattamente. Allora, e quindi noi ringraziamo innanzitutto il nostro regista
Damiano Capiato, che è ancora lì, vigile e
bravissimo
urbano.
Ragazzo, devo dire, poi gli vogliamo
è
tanto
educato,
bene,
è urbano.
Esattamente.
Sì, è attento, è vigile,
attento,
è vigile,
è vigile. Ringraziamo il nostro pubblico, pausa artistica, applauso, anche se insomma è spontaneo,
un frugale applauso.
Esatto. Poi in realtà qui all'Alexanderplatz adesso c'è un gran bel concerto. E di cui poi un giorno sicuramente vi racconteremo. Però il podcast tornerà.
Sì,
tornerà
a volte anche lui.
E dopodiché hai un ultimo messaggio alla nazione?
Un ultimo messaggio alla nazione? No, l'ho già detto di Phil Collins, vero?
Quindi Phil Collins ha fatto delle cose buone.
Va bene.
E ovviamente, insomma, consueto programma di grandi successi e hit del momento.
E con quale hit ci accomiatiamo?
Ci accomiatiamo, tanto per rimanere in tema, sempre con una canzone dei Beatles. Però in questo caso scritta proprio dalla coppia, quella, insomma, quelli, diciamo, tra virgolette, veri.
Sì.
Sai che, tra l'altro, stavo riflettendo, mi è venuto in mente che George Harrison ha detto due cose fantastiche sui Beatles. La prima fu che con i Beatles la gente disse trovò una scusa per impazzire e impazzirono per davvero, che è bellissima. E la seconda era che grazie alla sua esperienza nei Beatles aveva viaggiato per qualche anno in limousine dietro con Ringo Starr e davanti c'erano Lennon e McCartney, che pure questo insomma indice di grande saggezza.
Fa capire.
Poi, così spaziando con la fantasia, George Harrison, ricordiamo anche un concerto che si tenne a Los Angeles in suo ricordo, organizzato dal figlio Dali, dove a un certo punto c'era un sacco di gente di queste proprio famosi stars, e durante una versione di While My Guitar Gently Weeps ci fu quello che è considerato il più grande assolo alla chitarra di Prince, meglio conosciuto come il tipetto di Minneapolis.
Il tipetto.
Quindi se avete YouTube o queste attrezzature moderne, c'è questo video con questo assolo di chitarra che è passato alla storia, cioè il più bello assolo di chitarra.
While My Guitar Gently. Uno deve cercare,
esatto.
While My Guitar Gently Weeps
Prince,
con Prince.
Esatto. E tra l'altro la cosa passò alla storia perché Prince fu invitato a partecipare a questo concerto. Gli altri erano il figlio di George Harrison, poi il tipo dell'Electric Light Orchestra,
il tipo Eric Clapton,
Jeff Lynne, Eric Clapton, Tom Petty e chi c'era? Greenwood, un sacco di gente.
Qualcuno ai lati.
Esatto, e Prince disse vengo però non voglio fare prove. Poi disse non vengo più perché quella sera c'è una partita dei Chicago Bulls, basket NBA, e quindi voglio vedere la partita. E lui disse no, non è possibile. Allora lui a quel punto venne, ma pretese un monitor con il quale seguire la partita in camerino, nel corridoio e anche ai lati del palco. E mentre faceva questo assolo continuava a guardare la partita. Hai capito? Roba che... cioè...
Per quello gli è venuta bene, perché
esatto.
No, è riuscito a astrarsi.
Esatto. Detto questo, detto tutto, vi salutiamo e vi lasciamo. Ah, sì, la canzone.
La canzone, che non è di George Harrison.
Non è di George Harrison. Per molti definita la più bella cover di una canzone dei Beatles.
Allora abbiamo indovinato.
Dice?
Sì.
Vabbè, comunque.
La versione di Wonder di esatto. We Can Work It Out.
Ma come hai fatto a indovinare? Concordi, certo.
Vabbè.
You know your chicken ormai,
Sappiamo.
Dai, ci sentiamo presto, grazie a tutti. Appunto, See Wonder, We Can Work It Out.
Work it out with me, baby. Work it out with me, baby.